dovrebbe ora avere inizio, secondo le intenzioni iniziali del programma del corso, una vera e propria seconda parte del corso, nel senso che dopo l'introduzione di carattere generale, dopo una prima parte dedicata alla temporalità, doveva a questo punto iniziare una seconda parte, e di fatto inizia soltanto che si tratterà di uno schema di una seconda parte, più che di una vera e propria trattazione abbastanza compiuta. Questa articolazione è strettamente determinata. Dicevo che questa seconda parte è strettamente determinata dal modo in cui abbiamo posto il problema della temporalità, cioè abbiamo sottolineato il carattere di forma vuota della temporalità che deve essere riempita dal suono. Questo è stato un punto su cui ho insistito in maniera particolare. E vedete, voi avete visto sia nel caso della Brellet che nel caso della Langer, probabilmente questa nostra distinzione così ferma, così chiara, in questi autori non c'è, e quindi avevamo le nostre ragioni di insistere su questo punto. Nell'ambito del musicale in genere vi sono dinamiche specificamente temporali. Questo è un punto che abbiamo molto sottolineato, vi sono delle relazioni puramente temporali. Relazioni puramente temporali che noi vorremmo caratterizzare allora come formali in un certo senso. E da questo modo di porre il problema della temporalità che si apre un nuovo terreno di ricerca che riguarda l'altro polo, il polo del riempimento di questa forma, il polo del suono vero e proprio, potremmo dire, o come ci siamo espressi in altre volte quando abbiamo enunciato già questo tema, il problema di una descrizione delle caratteristiche della sostanza sonora. Ci siamo espressi a suo tempo così, quando abbiamo detto i suoni non sono fatti di tempo, i fenomeni uditivi, i fenomeni sonori sono pienezze, e potremmo parlare di sostanza sonora, un termine che ha i suoi pregi ma anche, come vedremo, qualche suo difetto, per indicare le qualità sonore specifiche, cioè quelle qualità del fenomeno uditivo che consente di differenziare un suono da un altro suono. Alla tematica dei dinamismi puramente temporali si deve dunque aggiungere una tematica molto ricca, che appunto noi potremo vedere solo schematicamente, una tematica dei dinamismi che dipendono dalle relazioni tra le sostanze sonore. L'inizio, il tema iniziale di questa seconda parte, il suo primo capitolo, comunque il primo tema che noi incontriamo cercando di individuare i problemi che possono sottostare a questo titolo di sostanza sonora, è certamente una distinzione molto importante che finora non abbiamo considerata, ed è la distinzione tra suoni e rumori. Non è stata finora considerata questa distinzione, nel senso che in realtà abbiamo sempre impiegato la parola suoni in un'accezione del tutto generale, cioè tutto ciò che noi abbiamo detto fino a questo punto, tranne certamente qualche esemplificazione più particolare che aveva la sua particolarità, era riferibile indifferentemente a suoni e rumori. Il problema della temporalità ha carattere formale proprio per questo motivo. Ogni fenomeno sonoro in genere, quindi ogni suono e ogni rumore, ha carattere temporale. Tutto ciò che noi diciamo in rapporto alla temporalità vale indifferentemente, deve valere indifferentemente per suoni e rumori. E quindi vi era questa assunzione, diciamo così, terminologica, che questa parola suoni dovesse essere intesa in un'accezione generale e non in un'accezione ristretta, come evidentemente è da intendere nella contrapposizione tra suoni e rumori. Si dovrebbe forse disporre di un terzo termine per indicare l'accezione generale. In italiano noi disponiamo soltanto di queste due parole principali, no? E quindi neanche nel linguaggio corrente la parola suoni vale in generale per indicare suoni e rumori, e in un'accezione più ristretta, nella contrapposizione col rumore. Se dovessimo poi indicare esempi appunto di suoni rispettivamente di rumori, probabilmente ricorreremo per il suono al suono emesso da uno strumento musicale, da un flauto, da un pianoforte, per il rumore al suono del cigolio di una porta. Non si sente, ma cercherò di parlare più forte. La differenza tra suoni e rumori è chiaramente una differenza che non riguarda il carattere temporale, la durata quindi del suono, ma riguarda la sostanza sonora, ed è chiaramente la prima distinzione elementare che noi incontriamo non appena poniamo il problema delle caratteristiche della sostanza sonora. Ma subito sorge la domanda spontanea, no? Se questa differenza sia un'autentica differenza e come debba essere intesa e che cosa significhi ammettere che sia una differenza, oppure negare, come vedremo, è possibile negare che si tratti di una differenza ben fondata, soprattutto che si tratti di una differenza fondata nel fenomeno sonoro stesso. Se vi è una differenza, in che cosa consiste e come potremmo specificarla? Ecco la domanda che subito si pone, ed è la domanda a cui noi vorremmo dare una risposta, o perlomeno vorremmo vedere quali problemi sono insiti in questa domanda. Subito notiamo che poco fa ho impiegato in questa opposizione suono-rumore e gli esempi corrispondenti in modo del tutto ingenuo, cioè ho usato appunto la parola suono così come e rumore così come queste parole vengono impiegate nel linguaggio corrente. Ho già detto prima che sia l'accezione generale sia l'accezione ristretta sono caratteristiche degli impieghi correnti del termine. Occorrerebbe dire fuori di effettivamente c'è qualcuno che sbraita là dietro quella porta. E anche l'esemplificazione era un'esemplificazione del tutto ingenua, nel senso appunto che si assumeva impieghi correnti del termine, certamente l'esemplificazione, suono del flauto e rumore riferito al cigolio di una porta corrisponde agli impieghi usuali del termine. Il dire che l'impiego sia ingenuo, badate che abbiamo fatto un impiego ingenuo del termine, non vuol dire che abbiamo fatto un impiego sciocco, no, o sprovveduto di queste parole. È caratteristica del nostro rapporto col linguaggio di assumerlo con questa ingenuità, cioè secondo significati che ci vengono proposti. Ci siamo quindi. La caratterizzazione di impiego ingenuo deriva semplicemente dal fatto che ci siamo attenuti direttamente, senza problemi, in questo senso ingenuamente, a un'inclinazione del linguaggio corrente. Voi sapete che noi diamo una certa importanza a in genere gli impieghi terminologici secondo un'angolatura che è caratteristica della nostra impostazione, cioè andiamo a ricercare se vi siano dei significati interessanti all'interno di questi impieghi correnti dei termini. Bene, vi è un'inclinazione nel linguaggio corrente ad usare la parola suono, la parola rumore in contesti differenti, in aree di senso differenti. Dico un'inclinazione soltanto perché evidentemente non si tratta qui di pensare a una precisa distinzione di ordine concettuale che sia già definitoriamente predisposta. Notiamo che vi sono contesti in cui il linguaggio corrente impiega la parola suono, contesti in cui il linguaggio corrente impiega la parola rumore. Se ad esempio un bambino della scuola elementare dice ho udito il rumore di un flauto, il maestro lo corregge e dice no, devi dire hai udito il suono di un flauto, semmai rumore va bene per cigolia di una porta. E in questo caso ci chiediamo, il maestro sta già educando a un pregiudizio nell'opporre questi due termini in questo modo, oppure fa un'operazione di carattere diverso? Che tipo di operazione fa il maestro quando propone questa correzione? direi che potremmo avere la sensazione che questa inclinazione del linguaggio corrente a intanto a differenziare i contesti d'uso dei termini suono e rumore e poi a caratterizzare questi contesti in certo senso a stabilire un'affinità fra i contesti d'uso in cui compare rumore e i contesti d'uso in cui compare suono, abbiamo la sensazione che abbia un qualche fondamento, che appunto il maestro nel proporre quella correzione sì, suggerisca una distinzione che poi potrebbe essere culturalmente fuorviante da vari punti di vista, ma abbiamo la sensazione che un qualche fondamento ci sia. La sensazione soltanto, però, il nostro problema è vedere se questa sensazione, cioè se la sensazione che la differenziazione proposta nel linguaggio corrente abbia un fondamento, abbia una sua anche dignità teorica, cioè se possiamo dare di essa una giustificazione che vada oltre il riconoscimento del dato di fatto come tale. E in effetti un primo esame del problema, come dicevo in precedenza, forse ci può lasciare perplessi su questa possibilità di dare una fondazione diversa da un puro riconoscimento di una condizione di fatto. Scusate, ma sono io che attirato da voi sul problema del silenzio e del suono, che ora ascolto con particolare attenzione quelle che stanno fuori. Poi, no? Non mi è mai successo? Dicevo che le prime considerazioni, un primo esame del problema della eventuale dignità teorica della distinzione fra suono e rumore ci lascia perplessi. Vi sono diversi modi di aumentare questa perplessità. Intanto, certamente, al fine di una giustificazione cercheremo una qualche, se non definizione, almeno qualche direzione definitoria, cioè in che modo potremmo pensare di indicare questa differenza. Certamente la prima risposta che viene in mente è che saremmo forse più propensi a chiamare rumore un suono che è connotato negativamente, che in qualche maniera ci urta, ci infastidisce, ci respinge, mentre potremmo pensare che applicheremmo la parola suono in contesti in cui il fenomeno sonoro in questione è piacevole e gradevole, ha delle sue caratteri di attrattiva uditiva. Abbiamo dunque qui questa possibile riconduzione alla gradevolezza e alla sgradevolezza come indicazioni per operare questa differenziazione tra suono e rumore. Ma quale affidamento ci dà questo riferimento? A sua volta, quale tenuta concettuale in un certo senso hanno le espressioni gradevole e sgradevole e quali conseguenze avremmo, o quale portata avrebbe una distinzione di questo genere in rapporto al problema musicale? Io credo che voi possiate prevedere i passi dello sviluppo argomentativo che ora vi propongo. Certamente faremo notare subito che la distinzione fra il gradevole e lo sgradevole si riferisce fondamentalmente a un'impressione di carattere psicologico, cioè il gradevole e lo sgradevole è detto in maniera accentuatamente rispetto a una reazione soggettiva. In particolare, se non vogliamo andare a analisi di tipo introspettivo e se non vogliamo lasciare inanalizzati questi concetti del gradevole e lo sgradevole, dovremmo ricorrere alla descrizione di comportamenti esterni. Lo sgradevole verrebbe denunciato dal fatto che io mi tappo le orecchie di fronte al fenomeno sonoro. Ecco, ma questa, assumendo questo punto di vista, la distinzione fra gradevole e sgradevole diventa a sua volta labile, ma labile nel senso che lo stesso contenuto può ricevere, a seconda della persona o a seconda del contesto, una caratterizzazione di fenomeno sonoro gradevole oppure la caratterizzazione opposta. In realtà, appunto, si può essere infastiditi dai suoni troppo acuti di un violino, o inversamente si può essere infastiditi dai suoni troppo gravi di un contrabbasso, come accade a me nel caso del contrabbasso. Ad altri però accade per il violino. E notate bene, in questo caso io mi sono espresso correttamente parlando ancora di suoni. Cioè, il fatto della gradevolezza e della sgradevolezza forse non coglie nemmeno quelle che sono la tipicità d'uso del linguaggio corrente. Può essere anche che ciò che è nettamente un suono che posso ritenere gradevole, se è troppo intenso, ad esempio, susciti una impressione di sgradevolezza, senza che per questo io parli di rumore. Suono di una tromba che mi viene sparato in un orecchio certamente mi farà trasalire, sarà fortemente sgradevole. Però questo, in fondo, non per questo io posso dire, cioè direi correttamente, diciamo così, secondo le regole del linguaggio ordinario, che sono regole implicite ma ci sono, prima, quando ero lontano 10 passi, era un suono, ora è diventato un rumore. No, non ci esprimeremmo così. Ma manterremo la differenza, e allora ci rendiamo conto, come dicevo prima, che non solo la distinzione fra gradevole e sgradevole rimanda a un'impressione psicologica che è discutibile nel nostro contesto, perché noi non cerchiamo questo, ma anche che forse, quando abbiamo detto gradevole e sgradevole caratterizzano gli impieghi correnti dei termini nel linguaggio corrente, non è esatto, lo vediamo dall'altra parte, non è almeno la regola principale, ecco. E lo vediamo anche nel caso dei rumori, ci sono rumori che consideriamo gradevoli e che pure chiamiamo, continuiamo a chiamare rumori, tutti rumori naturali, il fruscio del vento, il mormorio dell'acqua, questi rumori sono ancora chiamati rumori, anche se possiamo dire sono generalmente ritenuti gradevoli. Quindi dobbiamo rinunciare a questa opposizione tra gradevole e sgradevole. Che conclusione ne possiamo trarre? Dobbiamo forse semplicemente, appunto, riconoscere che la parola suono e rumore in effetti hanno applicazioni in contesti diversi, che per lo più, ma non sempre, la parola rumore ha una connotazione negativa e la parola suono una connotazione positiva, ma di fatto non ci sono ragioni nella sostanza sonora, diciamo così, per questo uso linguistico, per cui l'uso linguistico rimane legato a circostanze accidentali, a circostanze di tipo accidentale che non hanno riferimento con l'esperienza stessa, oppure dobbiamo inclinare il nostro discorso in un'altra direzione. Prima di dare una risposta, vediamo che cosa accade considerando il riferimento all'ambito del musicale. Qui direi le nostre perplessità potrebbero approfondirsi più che alleggerirsi. In un primo momento può sembrare che la distinzione tra suoni e rumori sia rafforzata dal riferimento all'ambito del musicale, cioè che la fondatezza di questa distinzione sia in qualche modo ribadita dal riferimento all'ambito musicale, proprio perché la distinzione tra suoni e rumori potrebbe addirittura essere presentata come una distinzione fra suoni appartenenti alla musica e suoni che non appartengono ad essa. Il nostro esemplificazione era caratteristica proprio perché l'esempio di suono che noi abbiamo dato era riferito a uno strumento musicale. D'altro lato, è noto che la nostra musica, ma non solo la nostra, o per una selezione nel campo dei suoni possibili, dei fenomeni sonori possibili, opera una selezione. Ma appare subito evidente, proprio da questo modo di giustificare, in realtà è una giustificazione che non regge, nel senso che viene meno la tematica della relatività psicologica, ma subentra quella della relatività di carattere culturale. Subentra subito questo problema, cioè lo strumento musicale è un oggetto culturale, e ciò che è uno strumento musicale è deciso da una determinata cultura. E così la distinzione tra suoni appartenenti o non appartenenti al musicale o all'ambito musicale è deciso dal riferimento culturale. All'inizio del Novecento, studiando la musica orientale, un autore dice: a Giava la musica è terminata, non c'è più, è finita. Dice: il confine della musica è sulle rive dell'isola di Giava, cioè sul terreno non c'è già più musica. E non c'è già più musica perché non si ritrovavano più i suoni che erano appartenenti alla musica in un'area europea e un po' più ampia. A Giava veniva qualche cosa di più profondamente estraneo a quello che era lo stile culturale musicale di una zona anche abbastanza ampia. Quindi sembra che vi sia un riferimento, una relatività culturale che rende ancora precario il riconoscimento di un fondamento in questa distinzione tra suoni e rumori. Non solo, ma un tentativo di difesa di questa distinzione tende a diventare e può essere accusato di essere una sorta di difesa di un pregiudizio, no? O di un insieme di pregiudizi. E allora si potrebbe osservare, sempre badando al riferimento musicale, che contro questo pregiudizio, cioè contro l'esistenza di due classi di fenomeni sonori, diciamo così, che nel linguaggio corrente vengono indicati con le parole suoni e rumori, contro questo pregiudizio parla tutta la musica dei nostri giorni, questo potremmo dire. La musica dei nostri giorni ascrive a proprio merito proprio il fatto di aver tolto questa differenza, di non agire più attraverso una selezione preventiva, diciamo così, del materiale musicale che appunto è preselezionata ai fini della produzione dell'opera. I suoni in generale, quindi tutti i suoni, nell'accezione ampia del termine, tutti i suoni devono poter appartenere all'ambito delle possibilità espressive della musica. Questa non è ormai più una tesi particolarmente polemica, non è una tesi particolarmente avanzata, è semplicemente una circostanza storica, direi, della musica del nostro secolo. Di questo noi dobbiamo anzitutto prendere atto. Abbiamo già sottolineato il peso, diciamo così, degli anni Ottanta, anche perché sono gli anni che sono gli ultimi anni del secolo, guardando in avanti. Quindi noi dobbiamo avere questo tipo di prospettiva anche nei confronti del passato. E quindi una circostanza storica che fa parte della musica del nostro secolo, l'aver mostrato l'opportunità da vari punti di vista di premettere un discorso sul musicale, un discorso sulla distinzione tra suoni e rumori. Ecco dunque che da vari punti di vista, cioè da un punto di vista inizialmente puramente concettuale, se vogliamo, con riferimenti agli impieghi del linguaggio ordinario, e con riferimenti invece all'aspetto musicale, questa differenza è diventata particolarmente dubbia. Abbiamo mostrato in sostanza che questa differenza può apparire tendenzialmente inconsistente, perché troppo indeterminata, quantomeno, negli usi linguistici correnti, ma un'inconsistenza ancora più profonda si può trarre dalla prassi e dalla teoria musicale, sia considerando la teoria musicale in rapporto a una nozione di musicalità, diciamo così, universale, cioè a livello mondiale, quindi tenendo conto delle culture altre, sia tenendo conto degli sviluppi più recenti, ma anche meno recenti, della storia stessa, dello sviluppo della musica novecentesca. Tutto questo discorso dovrebbe condurre a riproporre il tema convenzionalistico, e a giungere a una tesi negativa. Bene, il nostro capitolo, che doveva cominciare col porre la differenza fra suoni o rumori, si deve concludere col riconoscimento che nella sostanza sonora non c'è nulla che possa giustificare questa differenza. Io penso che dovremo procedere anche nella seconda ora, non la useremo tutta, ma procederemo anche nella seconda ora, ruberemo una mezz'oretta al dottor Troncon. Comunque faremo lo stesso un breve intervallo. Ecco, queste argomentazioni che io ho proposto contengono sicuramente tutta una serie di indicazioni che non possono essere assolutamente trascurate. Ma la conclusione che deve essere tratta da queste indicazioni non credo debba essere negativa, una tesi negativa nel senso che noi abbiamo orora enunciato. Noi dobbiamo in realtà cercare di approfondire meglio la questione e soprattutto evitare in questo caso un'eccessiva semplificazione, proprio perché il senso del problema è più ricco e più articolato di quanto potrebbe sembrare ad un primo sguardo. In primo luogo è opportuno un richiamo rapido, ma spero preciso, una differenza che noi avevamo posto in via del tutto generale fin dall'inizio del nostro corso e che è importante ai fini dell'impostazione dei nostri problemi. Noi avevamo distinto, appunto, in rapporto alla tematica dell'espressione, una considerazione fenomenologica e una considerazione dialettica. Avevo parlato di una fenomenologia dell'espressione e di una dialettica dell'espressione. Avevamo già premesso che fra questi due campi vi sono relazioni, ma sono comunque campi distinti e che debbono essere considerati distintamente. Se parliamo della convenzionalità del rapporto, della distinzione suoni-rumori, potremmo aver ragione di insistere, di ribadire su questa convenzionalità, che poi vuol dire non devi fare nessun preciso affidamento a questa distinzione che non ha un senso o una ragione particolare. Ecco, direi che questa soppressione della distinzione ha un senso solo se si situa, come di fatto generalmente si situa, ma non con la consapevolezza dell'ambito problematico preciso, appunto, in cui deve situarsi, se viene intesa come una sorta di affermazione della libertà delle nostre scelte espressive, da un lato, e comunque nel quadro di quella apertura, di quel punto di vista estremamente aperto che ci consenta di non soggiacere, appunto, nella valutazione del musicale in altre culture a pregiudizi derivanti da problematiche tipicamente europee. Ma l'insistere su questo aspetto, cioè si tratta appunto essenzialmente di questo, significa porre questo problema nel quadro di un problema di dialettica dell'espressione. Cioè si mostra qui che si sottolinea qui che si sono prese certe decisioni, oppure certe decisioni non sono state prese, sul piano delle possibilità espressive, che è il piano invece della tematica del campo fenomenologico. In precedenza ho detto, nella nostra cultura, e non solo nella nostra, ma anche in altre culture, si è operata una selezione nell'ambito dei fenomeni acustici. Vi sono suoni accettati, suoni musicali in questo senso, cioè suoni inclusi nel musicale e suoni esclusi. Vorrei che questo fosse particolarmente sottolineato perché nulla di simile, ad esempio, accade nell'ambito del colore, della pittura. Tutti i colori, fin dall'inizio, sono stati ammessi come colori validi. Nell'ambito dei suoni, invece, è avvenuta una selezione. È avvenuta una selezione, che è una selezione, ripeto, che non vale solo per la nostra cultura, ma che vale per un ambito vastissimo di scelte musicali. Però, ad esempio, abbiamo detto prima, è una circostanza storica particolare, ma ormai definita, della musica del nostro secolo, questa selezione è stata respinta, il respingere questa selezione. Ecco, siamo qui di fronte a un problema di decisioni, di scelte espressive, quindi a un problema di dialettica dell'espressione. Ci fermiamo 5 minuti e poi riprendiamo. 5 minuti soltanto, perché vorrei non invadere troppo la lezione successiva.